Iniziamo, continuiamo anzi, il nostro cammino, ma con una saluta a tutti quelli che non ho salutato personalmente. Riniziamo il nostro cammino a partire da Genesi 5. Ci eravamo fermati, ricordate, l'altra volta a Genesi 4,
sì,
con la nascita di Enosh,
sì,
e riniziamo. Allora, con Don Giampiero stavamo pensando appunto a questo ambiente, forse soprattutto adesso che si è un po' assodato il numero, forse può essere un po' più ospitale, più amichevole, più vicino, questa cosa troppo lontana. Quindi cerchiamo di mantenere questo. Allora, soprattutto per le persone che magari l'altra volta non c'erano, ricordo, ci sono dei posti anche da questa parte, sulla sinistra, se volete, così occupiamo. Allora, soprattutto per chi non c'era l'altra volta, ci siamo soffermati, ricordate, su un capitolo fondamentale, sarà fondamentale anche per oggi e per il proseguo. Aspetta un po', ho iniziato un po' troppo frizzante. E quando chi parla è troppo frizzante, infonde troppa frizzanteria anche a chi ascolta. Come? Vero? Ma io ho fatto 120, 140 km in quinta. Va bene, riprendiamo. Faccio una parentesi, vi dovevo dire, io sono molto contento di venire qua, non lo dico per lusinga, tanto non ci guadagno niente, no veramente, non lo dico per nessuna lusinga, ma proprio perché rispetto alle prime volte dove ci conoscevamo,
grazie.
È vero. Hai ragione, sì, l'ho detto anche a Macomer. Hai ragione, non lo nascondo.
Pensavo che qui fosse.
No, sono sincero, fino in fondo. L'ho detto anche a Macomer con questo, che ognuna delle due esperienze ha qualcosa di diverso e veramente di singolare. Ma ho notato una cosa, che rispetto alle prime volte in cui ci siamo incontrati, sia qui che a Macomer, l'atteggiamento è molto cambiato. Questo è quello che io percepisco molta più partecipazione, molta più attenzione, anche uno spirito critico molto maggiore rispetto alle prime volte, cosa che è molto utile, cioè significa che stiamo, per quel che è possibile, camminando, stiamo crescendo, e stiamo crescendo, come avevamo detto la prima volta, da fratelli, chi più chi meno, chi ha approfondito da molto tempo e quindi ha già le basi, chi invece le basi le sta iniziando adesso, ma questo è lo spirito di una scuola, lo spirito è quello di iniziare almeno a dare un po' di interesse e condividerlo questo interesse, e mi pare anche quando vedo persone nuove o quando vedo facce nuove, e a volte quando non vedo quelle che conosco, però capisco bene gli impegni, vedo che c'è questo desiderio di leggere. È un'altra cosa che dicevo anche prima con alcune persone, c'è il desiderio di iniziare a leggere la scrittura, non solo ad avere introduzioni. È vero, l'anno scorso ci siamo un po', tra virgolette, persi in introduzioni, in grandi prefazioni alla Bibbia, però credo che se dovessi rifare un triennio di scuola della parola rinizierei nuovamente così, perché è necessario dare il là e iniziare ad accordarci su alcune tematiche, come abbiamo fatto l'anno scorso. E quest'anno noto che la lettura, anche se ci soffermiamo 2 ore solo su un capitolo, è più spedita perché abbiamo degli elementi comuni. Quindi, ve lo ripeto, non per lusinga né tanto per ricevere l'applauso, ma ve lo dico perché veramente è un'occasione, certo per voi, ma anche per me, di approfondire e di vedere persone interessate, perché come sapete spesso si dice alla gente non interessano queste cose, ma cosa interessa alla gente della Bibbia? Ma la spiritualità interessa. Stiamo vedendo che la Bibbia non è contraria alla spiritualità, anzi tutt'altro. Abbiamo trovato talmente tanto Dio e l'uomo in queste pagine, e abbiamo letto solo 4 pagine, cioè in questi primi incontri abbiamo letto solo 4 capitoli, ma quanto abbiamo trovato e quante domande sono rimaste, meno male, grazie a Dio, se non fossero rimaste domande me ne sarei andato, perché il mio compito, il compito dell'esegeta, così almeno mi gaso un po'. Il compito dell'esegeta è quello di mettere domande, cioè di far interrogare le persone nella lettura dei testi, di iniziare a chiedere: questi testi che ho sempre letto e oggi con la maturità dell'età, della vita cristiana, rinizio a leggere, mi rimetto alla scuola di questi testi, quanto mi dicono di me? E l'abbiamo visto l'altra volta, oggi ancora vedremo quanto dicono di noi questi testi. Leggiamo dal capitolo 5, come vi dicevo: non ho preparato né opere d'arte da vedere, né testi da leggere, perché leggeremo talmente un testo da 5 a 9, vediamo quanto il tempo ci permette, ma almeno questi capitoli li leggeremo, da 5 a 9, che è un vero capolavoro, ormai ci siamo abituati. Il nostro autore è un grande genio della letteratura, dell'antropologia, della teologia, dell'esegesi, che oggi non ci possiamo permettere di fargli concorrenza con qualche altro testo. Leggiamo direttamente il nostro, ok? Bene. Leggiamo il nostro testo dal capitolo 5, versetto 1. Inizia così: questo è il libro... Appena ci siamo, appena tutti abbiamo riparto. Vabbè, tanto leggiamo tutto, anche chi non ha, non preoccupatevi. Ecco, questo volevo dirlo. Non ho preparato volontariamente le slide, perché ho notato che soprattutto quando dobbiamo leggere testi continuativi rischiano di farci perdere più tempo che aiutarci. Mentre quando dobbiamo vedere delle strutture importanti, allora è necessario. Ma quando dobbiamo leggere dei testi, li leggiamo. E anche chi non ha, sa bene che leggiamo tutto. E cerco di non inventare niente. Quindi leggo, cerco di leggere bene, ma molti hanno la Bibbia, mi contesteranno se invento. Okay. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Vi ricorderete, questo è uno dei passaggi delle famose Toledo, cioè delle famose parti dove si parla della discendenza, le grandi 10 divisioni del libro della Genesi. Questa è una delle 10 divisioni. Siamo alle divisioni della discendenza di Adamo. Vedete? Ci siamo lasciati con Caino e Abele, con la nascita di Set, con la nascita di Enosh. Ora c'è di nuovo quasi un riassunto, quasi un compendio di ciò che è avvenuto, e ci dirà ciò che è avvenuto, ma anche apre a ciò che deve avvenire. Quindi ci presenterà 10 generazioni, 10 nomi ci saranno presentati. Guardiamo bene questa struttura. Versetto 2, mi direte che cosa vi ricorda questo versetto, o questa parte? No, non ditelo prima, se no mi rovinate. Scherzo, no, ci mancherebbe, questo è bello, no. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di un uomo nel giorno in cui vennero creati. Avete visto? Come dicevate, ci ha ricordato pienamente quei capitoli. È la sintesi. Guardate che questo nella letteratura antica non è solo un vezzo di chi ha paura che ci si dimentichi, ma è per dire: questa parte che sto per narrare non è staccata dai capitoli precedenti. Vi ricorderete di questo, ne abbiamo parlato, non ne riparlerò troppo oggi, cioè del fatto che la Bibbia è anche una serie di racconti che sono stati sovrapposti, racconti diversi, racconti paralleli, racconti complementari che sono stati intrecciati tra loro. Avremo ad esempio, ma io non ho il tempo di parlare di questo, due racconti di diluvio. C'erano due racconti diversi del diluvio che sono stati messi insieme per il principio che niente si crea, niente si distrugge, ma tutto si trasforma, cioè tutto si unisce. Quando qualcosa la tradizione ce l'ha, trasmessa, non viene eliminato perché crea contraddizione, anzi viene tenuto in grande considerazione, ma chi lo tiene in considerazione cerca di armonizzarlo con l'altro racconto. Questo è anche utile per capire i nostri Vangeli, ma ci arriveremo ai Vangeli. Per esempio le Pasque, il giorno della crocifissione. Non tutti i quattro Vangeli sono d'accordo nel giorno, Ma questo accordo va compreso perché, eh? C'è proprio questa idea della tradizione, quello che è stato trasmesso. Dicevo, quindi, io non continuerò a ripetere tutti gli elementi e le sezioni che sono di un racconto o dell'altro, perché ve ne andreste immediatamente, vi annoiereste, e io non sono preparato a fare questo, neanche mi interessa in questa sede, è più una cosa accademica che lascia anche il tempo che trova, se volete. Però dobbiamo stare attenti, il nostro narratore sta unendo anche in modo molto visibile, immediatamente ci siamo accorti che ripete pari pari le parole dei primi capitoli, sta unendo il racconto che sta preparando a tutto ciò che c'era prima, dicendo guardate che la storia sta continuando, tutto ciò che abbiamo letto, ecco l'utilità della nostra lettura continua, perché adesso avremo molti elementi per poter dire guarda, questo elemento che da solo mi sembrava inutile, adesso invece collegandolo ai capitoli precedenti sarà molto indicativo. Ci sarà ancora una volta il rapporto tra l'uomo e gli animali, il rapporto tra l'uomo e la natura, il rapporto tra Dio e l'uomo, il rapporto della dieta. Se qualcuno si sente grasso, avremo una nuova dieta oggi, innovativa. Oltretutto, ecco l'ultima cosa che dico prima di entrare in questo racconto, è stiamo attenti a che cosa è il diluvio. Abbiamo sempre l'idea che il diluvio sia la grande distruzione della terra. Da una parte sì, dall'altra sarà un'opportunità, forse l'unica opportunità per l'uomo antico. Non anticipo troppo, ma ci arriviamo. Versetto 3. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua... Grazie. Ieri ho fatto una battuta, ma tra grandi si può fare, il Viagra probabilmente c'era già allora. Vedete? Ridiamo, però a me la risata fa molto piacere che voi ridiate quando si pensa a 130 anni, perché siamo già in questa dinamica dell'età che è un simbolo. Guardate che questo crea notevoli problemi. Quando qualcuno non ha fatto il nostro cammino nel capire che siamo in racconti mitici che dicano molto di più di quello che stanno dicendo materialmente, che stanno già spiegando molto di più e si riferiscono all'uomo in modo molto più aulico di quello che dicono a livello di cronaca, qualcuno dice ma è da chiudere. A me capita spesso, quando vado da alcune parti a fare la presentazione della Bibbia, che qualcuno mi dice guardi, io la lettura continua non la faccio perché a Genesi 5, questo capitolo, io chiudo la Bibbia. Non ne voglio più sentire, perché sono tutte frottole. E chi non fa una preparazione, adesso non ci esaltiamo troppo, però un po' come abbiamo fatto noi, almeno a capire quali sono le direttive di questi testi, capire qual è il genere della, ha ragione a perdersi. Ma la Bibbia, soprattutto questi testi, non sono testi per bambini. Questo lo abbiamo detto. Non sono favolette che uno beve tranquillamente. Una persona che pensa, quando si trova davanti a questi testi, o cerca di approfondirli e di capirli, o altrimenti dice, sono raccontini e io non li voglio leggere. E adesso ci saranno molti elementi dove continueremo a sorridere, ma il sorriso dà proprio l'idea che siamo nell'ottica giusta. Aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine. Noi conosciamo già Adamo, sappiamo già qual è il cammino che ha compiuto e qual è il cammino che hanno compiuto i suoi figli. Lui aveva già provato a mettersi al posto di Dio. Anche in questo caso, vedete come il narratore sottolinea a sua immagine, ma continua il narratore perché qualcuno non sia distratto, secondo la sua somiglianza. Ancora una volta, la tentazione dell'umano, di Adam, è quella di mettersi al posto di Dio, di fare qualcosa che sia sua, di creare qualcosa, non in riferimento al creatore, come gli era stato chiesto, ma lui è il creatore. Era già stato imbrogliato, vi ricordate, dalla moglie, la quale aveva detto ho acquistato un figlio direttamente da Dio, tu non c'entri. Adesso c'è nuovamente questo, siamo ancora in questo cammino. E lo chiamò Seth. Vedete, l'avevamo già trovato questo appena nel capitolo 4. Questo narratore sta ripetendo. dopo aver generato Set, Adam visse ancora
800 anni.
Questa sì, pensate l'Inps poverina con la pensione, 800 anni, e generò, attenzione, generò figli e figlie, continuò a generare figli e figlie, evidentemente. Ma adesso c'è un nuovo ingresso, finalmente l'ingresso delle figlie. Questo non era ancora stato detto, c'è un nuovo ingresso, l'ingresso delle figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Era ora. Attenzione, adesso vado un po' veloce, vi chiedo di seguire la mia quinta, ok? Set aveva 105 anni quando generò Enosh. Dopo aver generato Enosh, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Enosh aveva 90 anni. Attenzione all'età, eh? Attenzione all'età, eh? Quando generò Kenan, Enosh, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enosh fu di 905 anni, poi morì. Kenan aveva 70 anni. Quando generò Mahalalel, Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 912 anni, poi morì. Mahalalel visse 65, aveva, scusate, 65 anni quando generò Yered. Non vi sento più ridere, probabilmente le teste stanno pensando. E questo è bello. Mahalalel, dopo aver generato Yered, visse ancora 830 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Mahalalel fu di 895 anni, poi morì. Yered aveva 162 anni quando generò Enoch. Yered aveva generato Enoch, Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 962 anni, poi morì. Cosa avete notato finora? La vita da una parte si accorcia, alla fine adesso si è innalzata nuovamente. Altro in quello che ho letto? Tutti muoiono. È molto schematico. Si dice la prima età è quando ha il figlio più importante, quello che sarà poi successivo. Si dice che genera figli e figlie. Quanti anni? La somma della vita, poi morì. Molto schematico. È proprio, sembra quasi un'anagrafe, questo è molto indicativo, eh? Sta dicendo delle vite che sono importanti, ma non importanti come quella che segue, che andiamo a leggere, dove ci sarà la variante, che sarà fondamentale. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con... questo non si era ancora detto. Nessuno dei personaggi precedenti aveva avuto un rapporto esplicito con Dio, nessuno. Si parlava solo di vita, di generazione di figli e figlie, generazione di uno più importante, poi la morte. Siccome, come vi dicevo prima, la scuola della parola mi offre la possibilità di continuare a leggere continuamente per preparare questi incontri, l'anno scorso ero convinto, per aver letto alcuni libri, che l'età più alta era l'età, questa credevo fosse l'indicazione perché così avevo letto, più alta era l'età e più era insigne il personaggio, cioè l'unione, l'età più lunga era, più c'era benedizione di Dio. Ecco, questa è una favola, è evidente che non è così, lo vedremo subito con Enoch, non è vero, sono di quelle cose che si dicono come il grande luogo comune, ma non è vero, perché basta leggere la Bibbia. Nella mentalità ebraica, e non lo trasportiamo questo a oggi, eh? Attenzione, questo non lo dico con leggerezza, eh? Attenzione, spesso anche in queste cose si fanno delle attualizzazioni che sono mortifere, dire chi dura molto, allora è perché è benedetto da Dio. Chi invece muore pre... Io l'ho sentito però, sì, ve lo dico per questo, ve lo dico per questo. Noi nel leggere la Bibbia anche in questo siamo intelligenti e maturi nel capire quali sono i personaggi. Enoch cammina con Dio. Guardiamo quanti anni. Come?
365.
È quello che vive di meno tra tutti. Eppure è l'unico di cui viene detto che è in rapporto con Dio. Siccome avete detto l'età, vi ricorda qualcosa questo numero 365? I giorni dell'anno. Abbiamo visto quanto il nostro autore, l'autore sacerdotale, ci tiene al tempo. Se ricordate, Genesi 1 era legato alla settimana, al giorno, al mese e all'anno. I tre giorni, vi ricordate? Sì, il primo, il settimo, il quarto. Sta dicendo la vita di Enoch è di 365, in modo indicativo l'anno è sempre simbolo di una vita intera. Se voi pensate, le stagioni sono simbolo della vita. Avevamo iniziato il nostro incontro con le quattro stagioni di Vivaldi, ricordate forse qualche brano? Ecco. Siamo qui, Enoch non c'è bisogno che viva 830, 950, eccetera, eccetera. Basta che viva 365, perché è il segno dell'anno solare. Qua qualcuno probabilmente gli è venuto in mente come? Ma gli ebrei contavano con l'anno lunare, non solare. Perché allora citare quest'anno solare? Perché probabilmente si stanno mettendo in relazione anche con i babilonesi, i quali avevano già stimato anche l'anno solare e stanno dicendo: guardate che il vostro anno solare non è nient'altro che la vita di un nostro patriarca che camminò con Dio, Enoch. Se qualcuno non si fida che camminò con Dio, il nostro narratore lo ripete due volte. Leggo tutto dal capitolo 21. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme visse ancora 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'ha preso. Diverso dagli altri.
L'unico.
Sarà un po' come? Sarà un po' la rievocazione successiva, o meglio sarà posteriori, sarà retroattiva di Elia, il quale viene assunto ed è il personaggio fondamentale che cammina con Dio, colui che ha la possibilità, più di Mosè addirittura, ha la possibilità di poter parlare con Dio, di stare con Dio. Anche Enoch è questo personaggio che non si sa che cosa abbia di particolare, non ci viene detto, ci viene solamente detto che la sua vita è diversa da quella degli altri. E anche questo è da notare, ecco perché leggiamo il capitolo 5. E anche se dura quantitativamente meno degli altri, qualitativamente è più degli altri. E anche l'esito finale è più degli altri. È diverso, se non più. È diverso dagli altri. Viene direttamente preso da Dio. E vedete, qua non è che ci dice molto. Non dà tanti particolari. Non si sofferma, il nostro narratore, come abbiamo detto, è un bravo economo, è sempre sobrio nei particolari. A volte, vedremo nel racconto del diluvio, è pedante, noioso su alcune cose che noi avremmo tranquillamente eliminato. Su altre cose, invece, che stuzzicano la nostra curiosità, che l'ha preso, cosa vuol dire? Che non è morto? Che è asceso al cielo da vivo? Che si è addormentato? Dice, non lo dice. Non è questo l'importante. L'importante è vedere, appunto, in una sequenza di vite lunghe, che apparentemente sembrano le più benedette, sono tutte slegate, almeno esplicitamente, da Dio. Enoch, quello che vive di meno, è legato esplicitamente a Dio. Non ci stupisca, questo a livello letterario e storico, la lunghezza di queste vite, perché negli scritti, nei diari dei re sumerici, si dice che i re sumerici governarono per migliaia d'anni ognuno. Esagerato. Ma era proprio questa l'idea, cioè la durata lunga significava un regno stabile, quindi significava la grandezza del re. Perciò i nostri personaggi, a differenza dei resu medici, durano anche poco, poverini, muoiono giovani, 800 anni, erano ancora dei ragazzini, rispetto ai resu medici. Ma vedete, non devo ripetere che il sorriso mi fa molto piacere. Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 762 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì. Lamech, ancora una volta abbiamo un altro personaggio che cambia lo schema. Attenzione al cambio di schema, eh? Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò
Noè.
Ecco perché ci sarà il cambio di schema, perché sarà il nostro protagonista. Perciò bisogna dare a lui un nome e motivare il suo nome. Dare l'etimologia popolare del nome. Qual è questa etimologia? Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto. Vedete come siamo collegati a ciò che era stato detto prima? Non ci stupiamo di ciò che stiamo leggendo, perché noi abbiamo letto ciò che era prima. Queste sono tutte rievocazioni. L'unica cosa è che interviene Noè. La parola Noach significa riposo, consolazione in questo senso, tranquillità. Noè è colui che farà riposare, colui che consolerà. Di chi avevamo trovato l'etimologia del nome? Caino, ricordate? Caino, Abele, qual era stata l'etimologia? L'avevamo trovata o ve l'avevo detto io? Io, attenzione, la Bibbia è sempre parca, io faccio un po' il grillo parlante, ma la Bibbia ci aveva detto Caino perché l'ho acquistato da Dio, Shet perché è stato messo al posto di Abele che è morto. Ma di Abele non si era detto niente, si era solamente detto come un soffio nacque Abele, dopo di lui generò Abele. Ricordate questo? Abele era della sua etimologia, del suo nome non era stato detto niente. Anche questo dobbiamo stare attenti, eh? Ce l'ha presentato come un soffio, neanche l'etimologia. Noè invece, che sarà un personaggio fondamentale, c'è l'etimologia. Dico questo perché in genere verso Caino abbiamo un po' di risentimento, perché è uno che ha fatto il fratricidio. Verso Abele, carino, poverino, vero? Il nostro autore è il contrario. Il nostro autore ha presentato Caino, presenta la sua discendenza, ha presentato chi ha generato, ha presentato una parola di Dio nei confronti di Caino. Abele appare e scompare in fretta. Era un soffio. Questo è come? L'ha ammazzato, ma si poteva spendere qualche parola in più per questo povero Abele. Neanche il tempo di dire qualcosa, gli avrebbe potuto far dire qualcosa, non so, dire che era carino, bellino, simpatico. Questo però è importante, perché noi abbiamo un testo antico e quando il testo antico dice o non dice qualcosa, noi dobbiamo stare attenti a quello che dice o non dice. Ci sta dicendo che proprio
esaltare il peccato,
forse non esaltare il peccato, far vedere qual è l'atteggiamento di Dio anche nei confronti di chi pecca, come abbiamo detto in Genesi 4, che non è... Questo è importante, eh? Caino ha una discendenza, Abele, poverino, voi dite, Isabella dice, non ha avuto il tempo, poverino, beh, l'hanno ucciso subito, ma lo poteva anche eliminare questo racconto, perché dire questo racconto?
Per dimostrare
per dimostrare qual è il fratricidio che continuamente avviene nella storia.
Quanti Caini ci sono ancora?
Quanti Caini e quanti Abeli ci sono? Quanti soffi che passano velocemente? Non voglio fare la cronaca di questi giorni, però sappiamo bene, no? Ma non solo di questi giorni, ormai ci siamo talmente abituati di Abeli che scompaiono. Ancora una volta, questo lo dico perché i nostri racconti biblici non sono solo racconti che evocano chissà quali eventi. Stanno dicendo di come noi viviamo, stiamo dicendo di che cosa siamo. E il sentire... non dico niente. non dico niente perché non vorrei entrare in questa dinamica, ma mi viene, sì, arrivo subito, signor Bianco, però mi viene un po' il patema d'animo sentire quando qualche altro insulta una persona che per qualche motivo, che poi noi non sappiamo fino in fondo, ha compiuto un atto del genere e la insulta scagliando la pietra. Vabbè, prego signor Biagio.
Questi personaggi sono sicuri o non mi possono scusare?
Come abbiamo detto che questi capitoli non hanno, ha detto il signor Biagio, sono, questi personaggi sono simboli o sono storici? Ah. Sono simbolici o sono storici? Abbiamo detto su questo fatto, abbiamo detto che questi capitoli non hanno nessuna valenza storica e lo mostrano loro stessi. Hanno mostrato loro stessi di non avere pretesa, ecco, forse non valenza, pretesa storica. Stanno mostrando qual è la statura dell'uomo di ogni tempo, ma sono oltre questa categoria di differenza tra storico e non storico. Sono storici perché parlano dell'uomo di ogni tempo, cioè di ogni storia. Non sono storici se cerchiamo qual è la data precisa in cui questi eventi sono avvenuti. Parlano di ogni uomo, perciò un fratricidio ci sarà stato. Certo che c'è stato.
E ci sono.
Grazie. Stavo dicendo questo. Ci sono. Perciò se non è di una storia lontana, chissà, migliaia d'anni, è della storia attuale. E la Bibbia vuole proprio farci dire, tu lettore, perché dove sei in questa storia? Vi ricordate l'altra volta? Abbiamo detto che il narratore mette la cinepresa, la telecamera nel raccontare, la mette nei nostri occhi per dire tu adesso rimani dietro la telecamera come spettatore o ti metti davanti. Cioè che sei tu uno di questi che sono protagonisti della storia. Quindi è sempre un po' un problema questa domanda, perché se si pensa ad una data precisa, questa non c'è, non ci viene detta. Sicuramente sono tradizioni riportate, questo sicuramente, grazie che ha precisato. Sono sicuramente tradizioni che esistevano, come ho detto, niente si crea, niente si distrugge.